Radio 3 Lezioni di musica. Alessandro Solbiati. Also sprach Zarathustra di Richard Strauss, seconda parte.
Buongiorno, siamo alla seconda puntata dedicata a Richard Strauss e al suo immenso poema su Nietzsche, il Also sprach Zarathustra, così parlò Zarathustra. Non potrò purtroppo fare il riassunto di ciò che è stato detto ieri. È un grande poema sinfonico, un immenso affresco parallelo al fatto che il testo di riferimento è un grande testo filosofico che ripercorre l'intero cammino dell'uomo nel suo rapporto con il cosmo e con l'esistenza. Facevo notare che il mio filo conduttore era quello di una specie di giallo, di enigma, cioè chiedersi costantemente se la musica di Strauss e incarna esattamente il dettato nicciano o in realtà va al di là, addirittura a volte negandolo. Il punto base era il famosissimo inizio imponente dello Zarathustra, che incarna la forza della primigenia della natura alla quale via via si oppone l'uomo in varie fasi. Inizio però che innanzitutto è così imponente da essere indimenticabile e poi non tornerà mai più. Ma invece abbandoniamo questo secondo filo e invece vediamo uno Strauss che si lega meravigliosamente a Nietzsche. Inizia la seconda parte del poema. Siamo nella fase in cui l'uomo, superata la fase delle passioni, tenta una comprensione della sua posizione cosmica mediante la razionalità, mediante la scienza. Infatti il titolo del capitolo e del brano di Strauss, questa zona formale, è della scienza. E Strauss giustamente sceglie di fare una fuga, che è un po' simbolicamente una forma razionale. Ascoltiamone l'inizio e poi lo commenterò. Dovreste aver già sentito entrare tre volte il soggetto. Allora, il soggetto, chiamiamo soggetto il tema della fuga, parliamone perché è un tema molto particolare. Innanzitutto inizia, come credo abbiate riconosciuto, con l'inciso, che è il famoso inizio del poema. Do sol do, seguito dalle tre note dell'accordo di si minore in maniera discendente. Il si minore era la tonalità dell'elemento umano. Tenete presente che la nota più acuta poi scende e si ferma al re, che è sopra questo do. Poi continuano con degli accordi maggiori successivi, che sono l'accordo del mi bemolle maggiore, di la maggiore, di re bemolle maggiore, e finisce sulla nota sol. Questo soggetto è un vero e proprio riassunto della storia della musica. C'è l'accordo vuoto con la quinta, che è un perfetto esempio di elemento utilizzato nella polifonia medievale, seguito dalle triadi, degli accordi minori e maggiori, che caratterizzano tutta la musica dal Cinquecento in avanti, ma queste triadi sono collegate in maniera cromatica, quindi non come si faceva nel Settecento o nel primo Ottocento, ma in maniera estremamente ardita. Da si minore si passa a mi bemolle maggiore, alla maggiore, a re bemolle maggiore, che non sono tonalmente collegabili. Ma così facendo cosa succede? Attenzione, questo soggetto viene nel 1896 viene ad assomigliare pericolosamente a una serie. Questo soggetto tocca tutte le 12 note, parte dal vuoto medievale, tocca le triadi, le cromatizza e tocca le 12 note. Un vero e proprio riassunto della storia della musica. Aggiungo un secondo elemento prima di farvi un raffronto emozionante. Il secondo ingresso è giustamente, diciamo, come avrebbe fatto anche Bach, al quinto grado, cioè la dominante, eccetera. Ma il terzo ingresso non fa quello che avrebbe fatto Bach, cioè non torna in tonica chiudendo il cerchio tra tonico e dominante, ma va avanti con queste quinte, il primo sul Do, il secondo sul Sol, il terzo sul Re. Attenzione, forse una cosa un po' tecnica, ma ve la faccio capire in ogni caso. Il circolo delle quinte, questi intervalli di quinta, è fatto in modo tale che se vado avanti a fare le quinte, tocco tutte le 12 note. Purtroppo esco dal pianoforte. Le ho fatte tutte e 12. Cioè, paradossalmente, dall'intervallo più naturale segue il toccare il totale cromatico. Adesso vi faccio ascoltare, senza dirvi che cos'è, un inizio musicale abbastanza noto, dico soltanto che è stato scritto quasi 40 anni dopo. Ascoltiamo, poi vediamo che cosa si tratta. Si tratta dell'inizio della musica per archi, celeste e percussioni di Béla Bartók in pieni anni 30, dovrebbe essere 1934 l'anno, quindi 38 anni dopo la composizione dello Zarathustra. Bartók si è sempre dichiarato adoratore dello Zarathustra straussiano, ma in questo caso il riferimento è diretto. Anche questo inizio è fatto con gli archi, peraltro è musica per archi, celeste e percussioni, parte dal nulla, pianissimo e via via si sviluppa, ma soprattutto anche in questo caso il soggetto di questa specie di fuga, perché avete sentito che le voci entrano una dopo l'altra, è un soggetto che alla fine tocca le 12 note, con ripetizioni, non è una serie dodecafonica, ma tocca le 12 note, ma soprattutto, attenzione, anche Bartók non seguirà, o meglio, seguirà quanto fa Strauss, cioè gli ingressi successivamente non sono, diciamo, tonica, dominante, tonica, ma fanno l'intero circolo delle quinte, esattamente quanto ha fatto da Nietzsche in maniera estremamente profetica quasi 40 anni prima. Dopo dirò il perché di questi ingressi, di questa scelta straussiana. Prima di dirlo, faccio un altro riferimento storico. Sto dicendo sostanzialmente che Richard Strauss, 31enne, nel 1896, quel Richard Strauss di cui si è sempre detto che era stato, che poi sarebbe stato un compositore molto retrò, è in realtà in questo momento il più profetico di tutti. Se prendo l'ultima opera di Alban Berg, il Violin Concert, la serie dodecafonica fa esattamente la stessa cosa, a parte dalle corde vuote, che sono le quinte come il Do sol Do di Strauss, riempie le corde vuote con degli intervalli di terza e diventano delle triadi. Queste triadi sono il rapporto di tonica dominante e crescono quattro note, che diventa una scala successivamente nata nella storia della musica, cioè la scala esacordale. Cioè anche in quel caso abbiamo un Berg che costruisce una serie esattamente ricostruendo la storia della musica, ma questo Strauss lo fa nel 1896. Perché dei 12 ingressi? Adesso noi ascolteremo la buona parte della fuga fino al piombare su un altro elemento, perché l'assunto, in questo caso molto aderente a Nietzsche, è che la fuga non torna più alla tonica, non fa tonica, dominante, tonica, ma esplode cromaticamente perché l'estremo di razionalità piomba nella follia. Ascoltiamola. Voi avrete pensato che la fuga è finita perché è andata a finire un episodio completamente diverso. Non è affatto vero. Strauss sa modellare la forma fuga in maniera perfetta sulle sue istanze e sul suo rapporto col testo. La fuga, giunto al suo massimo, alla sua massima espansione, simboleggia il momento di massima convinzione umana nella razionalità come forza per controllare la sua posizione nel cosmo, e irrompe questo episodio centrale basato sul tema umano, sull'arpeggio, che però è fatto in maggiore perché è l'uomo che ce l'ha fatta con la razionalità a dominare il cosmo, e diventa un episodio gioioso che equivale a quello che nella fuga si chiama di solito un divertimento. Ma che cosa succede invece ancora? Succede che ritorna la fuga, esattamente come una vera fuga, dove dire Bacchiana, con gli stretti. Gli stretti sono quei momenti in cui della fuga, di solito verso la parte finale, in cui i soggetti, i temi si sovrappongono, si accavallano. Strauss cosa fa in realtà in questo caso? Prende i due incisi fondamentali, cioè il tema della natura e l'arpeggio dell'uomo, e li porta in giro, li infittisce, li stringe sempre di più, perché questo è il conflitto. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che l'ebbrezza razionale in realtà svela subito dopo che, e qui Nietzsche e Strauss coincidono perfettamente, svela subito dopo che la razionalità è un assai debole mezzo per comprendere la propria posizione nel cosmo, e anzi conduce alla follia. E questi stretti condurranno a che cosa? Alle rompere dell'accordo iniziale del poema. Non è un ritorno del famoso, ma circa, perché l'accordo lo riconoscerete ed è il monito del cosmo che riprende potenza e potere sull'uomo. Ascoltiamo questa parte di stretti e che giunge a questo ritorno dell'elemento iniziale. Secondo ingresso. Terzo. Sempre più fitti. E sempre più folli. Ascoltate quei trilli acuti, sono veramente la follia. Il tema del disgusto e la natura. Quell'organo inserito maestosamente aggiunge potenza e aggiunge riconoscibilità. L'organo entra solo in questo caso con questo ripieno che segnala il pieno assoluto del cosmo intorno all'uomo. Come se ne esce questa volta? Non siamo più all'inizio del poema. Se ne esce con l'ultimo sforzo dell'uomo per dominare il mondo intorno a sé. E nasce questo percorso che riparte dal tema dello spirito dell'uomo, l'arpeggio, questo, che questa volta ce la fa. Dovete ascoltare, questo è un episodio di un virtuosismo timbrico straordinario. C'è un punto tutto acuto con dei trilli, dei flauti. Se prendessimo quei 20 secondi dicessimo che è un pezzo d'oggi, la cosa funzionerebbe. E a che cosa porta? Cominciamo ad ascoltarlo, commentiamo dopo. Lo sforzo drammatico dell'uomo. Eccolo, l'acuto. ce l'ha quasi fatta questo uomo questa volta. E a che cosa arriva tutto questo? Adesso non farò commenti. Il punto d'arrivo è quello che sarebbe il superuomo, cioè colui che controlla la potenza della natura e la sua condizione cosmica. Ma non vorrei fare commenti. Ascoltiamolo e poi ditemi se non ho ragione nel porre l'enigma del confronto tra Nietzsche e Strauss. Voi pensate che la natura era quell'inizio? Ascoltate quale sarebbe il superuomo. Ascoltiamo. Arriva come violino solo. Come si fanno a rimanere delusi da tutto questo? Sarebbe questo valzerino da caffè viennese, il superuomo, contrapposto a quell'emergere, a quell'irrompere della natura iniziale? Tutti i miei dubbi, tutto il mio enigma sul dire ma Strauss vuole dire Nietzsche oppure no? In questo caso nessuno mi può dar torto, il superuomo non regge il raffronto con quella potenza. E allora che cosa ci resta da dire? Il tempo scorre, quindi non posso soffermarmi troppo. La vera risposta, il vero superuomo, non è certo in questo valzer viennese, attenzione, in partitura sarebbe questo. Questo valzer ha una lunghissima evoluzione, dura vari minuti, ma approda a un certo punto a un violino che cambia di segno, va nell'acuto, diventa un po', scusate, il violino finale del violin concert di Berg, se non che è stato scritto 40 anni dopo, ed è un violino che a poco vola via nell'acuto. Nel silenzio e in regione estremamente acuta, e sotto nel gravissimo ci saranno i pizzicati iniziali, e cioè probabilmente la verità, la risposta all'enigma straussiano e all'enigma del rapporto Strauss-Nietzsche è che non è tanto nella danza leggera, nella leggerezza, nella vacuità, nella fatuità di quel valzer l'emerge il superuomo, ma il vero superuomo, e non chiamiamolo così, chiamiamolo uomo cosciente, drammaticamente cosciente di sé, è l'accettazione dell'abisso e l'accettazione del mistero e la contemplazione dell'abisso. La vera contrapposizione va fatta tra l'inizio del poema sinfonico, l'erompere della natura, e questo dolcissimo finale così svuotato del centro della tastiera, diciamo, del centro del registro. Al centro non ci rimane nulla, il violino vola via insieme ai flauti, e sotto qualcosa ci ricorda quella forza della natura. ascoltiamo il finale. Nell'acuto c'è il pedale del violino. Buona giornata da Alessandro Solbiati.
Radio 3 Lezioni di musica. A cura di Paola Damiani. Potete ascoltare Also sprach Zarathustra di Richard Strauss dal sito di radio3.rai.it cliccando su Classica Radio 3.